e anche tante storie. E oggi ne aggiungiamo un'altra, no, alla lista di TMV Radio.
Sì, stiamo parlando di un bomber, Emanuele Calaiò. Ciao Emanuele, buonasera e bentrovato.
Ciao. Buonasera a tutti.
Allora Emanuele, stavo guardando un po' le statistiche, no, della tua carriera e insomma, se non ho letto male, il periodo nel quale, diciamo, la stagione nella quale hai segnato di più è stato proprio a Pescara. Cioè, hai fatto 21 reti, mi sembra, in campionato. Poi insomma sei stato anche in tante altre piazze, però forse è stato quello il tuo record in un campionato di gol?
Sì, è stato quello in un campionato, esatto.
Ecco. E Pescara, che tra l'altro insomma tu conosci bene, perché questa è stata per te una piazza, un trampolino di lancio molto importante, che si è salvato proprio al play-out. E lì è stata veramente una sfida drammatica, no? Tra due club, il Perugia e il Pescara, che uno dice: ma perché questi sono a lottare per il play-out anziché dovrebbero essere a lottare per la Serie A? Però purtroppo questo ha detto il campo.
Purtroppo ha detto il campo, e purtroppo alla fine si è dimostrata la Serie B che è adesso, non è più la Serie B di una volta. Secondo me il livello si è abbassato, quindi la Serie B continua a essere una sorpresa, perché se tu vai a vedere Perugia e Pescara, due piazze che dovrebbero lottare per i playoff, hanno lottato per i playout, e dobbiamo vedere il Pordenone che ha passato la semifinale, quindi è lo Spezia che sta giocando una finale ed è quasi certa per andare in Serie A. Quindi comunque la solita Serie B imprevedibile, e questo magari 10 anni fa, 12 anni fa non accadeva.
Emanuele, tra un mese esatto sarà di fatto il tuo primo anno da ex calciatore. Che sensazioni provi ora che insomma è una nuova veste quella che indossi adesso, che come dire, si può anche affrontare e raccontare più a freddo?
Ma guarda, sì, sinceramente, vabbè, quando ho lasciato, un po' di rammarico c'è stato, però capisco anche che c'è un inizio e una fine di tutto, perché comunque l'età avanza, gli acciacchi ci sono. E poi quando tu intravedi che comunque la società ha un progetto diverso e magari punta soprattutto sui giovani e tutto quanto, è arrivato il momento che poi ti devi mettere da parte. Io sono stato abituato ogni anno a giocare 30-40 partite l'anno, poi quando vedo che la fiducia incomincia a scarseggiare, che gioco un po' di meno, poi magari durante gli allenamenti non do il massimo, quindi ho detto è arrivato il momento. Poi mi hanno offerto subito un ruolo importante per me, che mi fa crescere, e sono contento di farlo.
Quindi tu ti occupi adesso del settore giovanile della Salernitana?
Sì, mi occupo responsabile del settore giovanile della Salernitana, dove mi piace lavorare con i giovani, anzi ce ne sarebbe bisogno in futuro di puntare più sui giovani, perché appunto sono il futuro, e speriamo che anche comunque le prime squadre di Serie A, di Serie B ci puntano molto. E diciamo che per quello che voglio fare un domani, che è quello di fare direttore sportivo o un ruolo dirigenziale a livello tecnico, devo partire comunque da una buona scuola, da fare un po' di gavetta, e le giovanili è un buon banco di prova.
Sono d'accordo.
Anche perché Emanuele, tu hai giocato nel Napoli, adesso sei alla Salernitana. Io credo che soprattutto la Campania, che è da sempre stata un serbatoio infinito di talenti, abbia bisogno di ritrovare un po' anche di competitività nei settori giovanili delle squadre più importanti e non solo.
Ma guarda, io appunto dico sempre, comunque anche a vostri colleghi che mi intervistano di solito alcune volte sui settori giovanili, che in Campania ci sono dei talenti incredibili. Basta solo dargli fiducia, e basta soprattutto al sud di investire un po' di più sulle strutture, sui convinti, certo, sui centri sportivi, perché è chiaro che poi quando sei giovane, parli del settore giovanile, l'80% dipende anche molto dai genitori, e quindi se i genitori tu gli dai delle strutture, gli dai il convitto, gli dai da mangiare, i genitori sanno che il ragazzo sta bene e te lo mandano. Se vedono che c'è un po' di situazioni precarie, magari il genitore magari dice a Napoli, a Salerno, a Benevento, magari stanno indietro, quindi noi glieli mandiamo. Mm-hmm. Quindi dobbiamo cercare anche al sud, nelle piazze diciamo importanti come Salerno, Napoli e Benevento, che sono tre piazze incredibili dove c'è un territorio di talenti allucinante, di cercare di investire un po' di più sulle strutture e sui giovani.
Ecco Emanuele, tu nella parte finale della tua carriera insomma hai contribuito al ritorno del Parma in Serie A, cioè l'hai portato come altri tuoi compagni di squadra alla Lega Pro fino alla Serie A, insomma mi sembra che questa sia stata una bellissima soddisfazione, no?
Ma è stata una soddisfazione doppia, perché comunque sono riuscito a fare la stessa cosa che ho fatto a Napoli. Mm-hmm.
Alta, è vero,
sì. In due ere diverse, perché comunque a Napoli avevo 23 anni e a Parma ne avevo 35, quindi in due periodi diversi è stato comunque una cavalcata stupenda, sia col Napoli che col Parma, che sono due piazze incredibili che mi hanno dato tanto, mi hanno fatto crescere tanto e adesso li rivediamo comunque nel calcio che conta, perché se pensiamo che Napoli e Parma erano in Lega Pro e il Parma passa alla Serie D, era un po' brutto vedere queste due società e queste due grandi piazze lì, però fortunatamente sono riuscito a vincere 7 campionati prima della fine della mia carriera, quindi sono contento di quello che ho fatto e rifarei tutto senza pentimento.
Senti Emanuele, in questo tuffo nel passato che vorrei fare con te, vorrei anche, insomma, sfruttando un momento non certo felice per la storia soprattutto sportiva di Siena, che prima ha vissuto le vicissitudini del basket, adesso la squadra di calcio che non si è iscritta al campionato di Serie C, insomma per ripercorrere un po' anche quel quinquennio straordinario con 4 anni di Serie A, credo che insomma Siena all'interno della tua carriera dopo Napoli rappresenti un po' anche la consacrazione, no? Di quello che sei riuscito a fare.
Allora Siena per me è stata comunque una città importante, un periodo della mia vita incredibile, perché comunque tant'è che mi stavo fermando a vivere lì prima di ritornare per la seconda volta a Napoli. Mm-hmm. Perché Siena mi ha adottato, è una piccola bomboniera, è una città stupenda dove si riesce a fare calcio. Era una città ricca, poi c'è stato un po' i problemi della Montepaschi, che quindi è un po' scemato il discorso del calcio e del basket, però io devo dire sempre grazie a Siena, perché mi ha dato la possibilità di giocare in Serie A e di valorizzarmi in Serie A, perché io poi andai via da Napoli perché poi in Serie A non avevo l'opportunità di giocare, perché all'epoca Reja preferiva un attaccante con caratteristiche diverse a me, e quindi per far capire che in Serie A ci potevo stare sono andato a Siena e c'era Giampaolo che mi cercava e mi ha dato la fiducia giusta per fare delle cose straordinarie. Poi ho vinto un campionato con Conte dove è stato un altro anno stupendo. Mm-hmm. Quindi ho avuto pure allenatori comunque importanti che mi hanno segnato.
Ecco, proprio sui due allenatori che hai citato, che ricordi insomma più importanti ti porti dal lavoro fatto con entrambi?
Sono alla con Giampaolo e porto dietro comunque a livello tattico, lui era molto molto bravo, soprattutto però sulla fase difensiva. Infatti tutti i miei ex colleghi difensori ne parlano benissimo. Lui prendeva la fase difensiva 2 ore prima dell'allenamento e rifaceva comunque lavorare singolarmente, e avevano comunque un affiatamento incredibile tra il reparto. Ma tatticamente, perché lui giocava con un 4-3-1-2 dove io giocavo con Maccarone e Cargià. Uh-huh. Che giocavamo pure un grande calcio, abbiamo fatto il record dei punti ed è stato il primo anno di Serie A dove ho fatto veramente bene, e poi veramente una persona molto generosa, con molta passione, espresso, e sicuramente a Torino, so che ha firmato con il Torino, secondo me farà ottime cose. E invece per quanto riguarda Conte, è l'anno dove mi sono divertito di più, perché lui giocava con il 4-2-4. Mm-hmm. quindi le palle alle punte arrivavano da tutte le parti, dai difensori, dagli esterni, velo contro velo, veramente le due punte si divertivano. E quell'anno è stato uno degli anni più belli, avevo fatto 18 gol, abbiamo vinto il campionato e abbiamo avuto l'opportunità di giocare con Caputo, dove mi sono trovato benissimo. E poi lui è molto bravo a lavorare nella testa dei giocatori, è un grosso motivatore e mi ha insegnato tanto a livello caratteriale.
Ecco Emanuele, volevo chiederti proprio a proposito, voglio dire, anche no, di quello che insomma sono gli allenatori giovani, come io reputo Rino Gattuso, eccetera. Vedendo quello che è accaduto con il Barcellona nel match contro il Bayern Monaco, insomma una sorta di caporetto calcistica del calcio catalano, perché è vero che loro sono forti i tedeschi, però perdere 8-2 insomma ti lascia il segno, no? È una ferita che sanguinerà per molto tempo. C'è un piccolo rammarico secondo te che il Napoli deve avere per il turno precedente con il Barcellona oppure no?
Ma guarda, io penso che il Napoli ha dato tutto e io penso che il Napoli non si può rimproverare niente. Poi è chiaro che quelle fanno, ogni partita fa una partita a sé. Magari contro il Napoli sicuramente il Barcellona era un po' più in palla, perché poi alla fine tutto gira intorno a Messi. Messi con la partita col Napoli stava in formissima e quindi ha fatto la differenza. Io penso che il Napoli non si può rimproverare niente, ci ha provato, però è chiaro che anche lì col Napoli il Barcellona non ha dimostrato un grosso gioco di squadra, ma a livello singolo. Infatti l'ha testimoniato il fatto della sconfitta con il Bayern, che non giustifica la brutta figura, perché comunque stiamo parlando sempre del Barcellona, che se vai a vedere rosa alla mano e non so qual è la migliore. Io ho sempre detto che il Bayern vince la Champions League, ma che addirittura potesse vincere con questo margine mi sembrava incredibile, sì. Quello lo testimonia le parole di Piqué dopo la partita.
Sì, io pensavo che o il Bayern o anche il Manchester City, sinceramente, perché anche il City secondo me poteva avere una grande occasione. Invece questo Lione zitto, lo possiamo definire ammazza grandi, perché prima la Juve, poi il Manchester City, ora chissà.
Ma guarda, io era comunque immaginabile, perché con questo fatto della pandemia di sorprese ce ne sarebbero state tante. Se tu pensi comunque all'Atletico Madrid che è uscito, alla Juve che è uscita, al City che è uscito, quello ti dimostra che comunque la pandemia ha fatto danni per tutti, perché poi basta che tu fisicamente, atleticamente corri molto meno degli altri e alla fine solo con la tecnica non ci fai niente. Lipsia a me mi ha impressionato già da prima. Lipsia gioca benissimo, l'allenatore è molto giovane che li fa giocare veramente bene. Il City sinceramente non l'ho messo come vincitrice, perché ha un bel potenziale di palleggio, però dietro fa fatica a prendere gol. Invece secondo me il Bayern è proprio una corazzata.
Emanuele, a proposito della tua avventura in Serie A, cito anche l'anno al Genoa, dove hai avuto due allenatori che poi insomma nei corsi e ricorsi del calcio, di una professione così complessa come quella dell'allenatore, poi adesso stanno vivendo con sfumature diverse insomma dei momenti belli, seppur con dei risultati alle spalle difficili, e parlo di Liverani da una parte e Gasperini dall'altra. Ovviamente lavorare a Genova non è semplice, è una piazza molto complicata, con delle pressioni particolari, con una storia, con una società che vive anche una situazione ambientale non semplice. Però ti chiedo, si vedeva che Liverani aveva le stimmate magari non ancora così mature per poter diventare l'allenatore che poi adesso insomma è apprezzato un po' ovunque, nonostante una retrocessione, questo è bene sottolinearlo.
Ma guarda, io penso che Liverani quest'anno non si debba rimproverare niente, ha fatto una stagione comunque incredibile, e penso che Lecce è una delle squadre che ha espresso il più miglior calcio quest'anno. Lui è molto bravo, devo ringraziarlo, perché è stato lui a darmi fiducia a Genova quando ero a Napoli, mi prese lui e all'inizio con lui ho sempre giocato, faceva questo 3-5-2, ho avuto la fortuna di giocare con Gilardino davanti, poi si pensava, quello poi ti dimostra quanto è difficile, no, lavorare comunque a Genova, perché per esempio Preziosi gli fece 4 anni di contratto, quindi tu fai un progetto su un allenatore giovane, però dopo 6-7 partite l'ha esonerato, quindi tu non credi più nel progetto, capito? Quindi per tu credere in un allenatore giovane devi dargli comunque fiducia, tempo. Invece lui si è fatto, secondo me, spingere dalla gente, dai tifosi che rivolevano Gasperini, perché Gasperini a Genova era tanto amato. Vabbè, ovviamente Gasperini lo conosciamo tutti, è sempre stato un allenatore che le sue squadre le fa giocare benissimo. Liverani, per come era da giocatore, un bel play con buoni piedi, era normale che ti aspettavi che Lecce comunque giocava un bel calcio. Gasperini è proprio tosto, perché lui anche a livello atletico ti fa lavorare veramente tanto, e la sua forza sono i quinti, gli esterni. Infatti ogni anno, quando lui prende gli esterni, fanno 8-9 gol all'anno, tant'è che Gosens è l'uomo mercato di questo momento. Però è molto, sono due ottimi allenatori.
Tra l'altro, Emanuele, secondo me quello che tu stai dicendo su Liverani mi fa pensare, no? Proprio perché è chiaro che uno come Liverani oggi fa un campionato come ha fatto con Lecce, verrà preso 84-85 gol, però ha espresso un buon calcio e aveva anche qualche offerta, perché diciamolo, aveva la possibilità di rimanere in Serie A. Invece no, Liverani, che secondo me ha dimostrato ancora una volta di chiedere più nel progetto e anche in quelle che possono, anche se oggi ha abusato questo termine, però ha scelto di rimanere a Lecce, perché comunque sia non ha cercato, tra virgolette, il successo facile, ha deciso di ripartire da una retrocessione, e secondo me non è da tutti, anche in questo si vede, secondo me, un allenatore e l'uomo allenatore.
Ma guarda, per me sfondi una porta aperta, perché diciamo è lo stesso ragionamento che spesso fanno i calciatori e spesso ho fatto io. Tante persone mi hanno chiesto: ma perché tu hai fatto 21 gol a Pescara, ci avevi 4-5 squadre di Serie A e sei voluta scendere di categoria in C a Napoli e tutto quanto? Alla fine tu stai andando in una piazza come Napoli, che tu vai a sposare il progetto. Io non ho mai fatto distinzioni di categorie, io ho sempre sposato i progetti dove e cercavo di portarle al termine, partire dalla Serie C e riportare la piazza in Serie A. E a Napoli comunque ci sono riuscito, perché sapevo che a Napoli era comunque una città di passaggio, una piazza di passaggio alla Lega Pro, che potesse ritornare in Serie A. E penso che Liverani ha fatto la stessa scelta, ha detto: io magari sono alle prime esperienze, magari non sono ancora pronto per andare magari in una società in Serie A magari più importante, continuo col progetto Lecce, spero di arrivare in Serie A con il Lecce e poi magari cerco di fare esperienza per arrivare in una grossa squadra di Serie A, perché lui secondo me è un predestinato. E ci sono, e ha dimostrato di essere un vero uomo, di non abbandonare la nave dopo che è affondata, e secondo me ha fatto una cosa intelligente.
Emanuele, nel salutarti ti faccio ascoltare un WhatsApp audio di un ascoltatore che si rivolge proprio a te.
Ciao ragazzi, Daniele, runner da Palermo. Un saluto e un abbraccio al mio concittadino Emanuele Calaiò, quasi di quartiere si può dire. Domanda, perché ho perso un attimino le tracce, se gioca ancora, nel senso se non si fosse ancora ritirato, visto che la stranezza è che non abbia mai indossato la maglia del Palermo, perché non indossarla quest'anno, che il Palermo ha bisogno di lui? Ciao.
Mi sa che Emanuele è un po' dura.
È tardi.
È arrivato un po' tardi, è arrivato dopo il fischio finale.
È arrivato un po' tardi, ma guarda, io ho sempre voluto fare, diciamo, un anno nella mia città. Purtroppo non, per via di cose non sono mai riuscito, perché il primo anno, quando io sono andato a Napoli la prima volta, la mattina della giornata stessa, quando ho firmato con il Napoli, la mattina mi chiamò Zamparini. Io gli avevo già dato una parola al Napoli già qualche mese fa, non potevo nel giro durante la giornata dire al Napoli no per scendere a Palermo.
Quindi poi io so quanto dura per un palermitano giocare a Palermo. Sono tante responsabilità, e qualsiasi cosa succede, se le cose vanno male, se la prendono con quello della città, quindi è una piazza molto esigente con il palermitano. E poi c'è stata un'altra volta che ero vicino al Palermo, che però è stato Zamparini a non volermi, perché lui non voleva palermitani in squadra. Quindi comunque non è stata una mia scelta, perché tanti tifosi, alcune volte magari quelli che incontro per la strada, dicono ma tu non sei mai voluto venire a giocare a Palermo, sei andato a Catania, perché di qua, di là, sei un traditore. Ma in realtà non è così, perché alla fine tanti tifosi non sanno bene come sono delle cose. Quindi per me era un onore indossare la maglia del Palermo, non ce n'è mai stata l'occasione, e adesso sono un po' troppo vecchio per essere a Palermo.
Allora, Emanuele, nel salutarti, mai dire mai, magari in un futuro potremo vederti sulla scrivania del direttore sportivo del Palermo, così potresti chiudere il cerchio.
Così è ancora più dura ora, perché la direttore sportivo è ancora un problema in più.
Esatto, ma penso che ormai il calcio è talmente così imprevedibile che tutto può succedere nella vita.
Certo.
In bocca al lupo, Emanuele.
Grazie,
per
Emanuele,
tutto.
Grazie Emanuele, a presto. Grazie a te. Ciao Emanuele. Ciao.